problema. Soluzione.
Tutorial.
Il programma. Il programma.
Ecco la risposta.
Che risolve i problemi.
Entra in contatto con tutti. Tutorial.
Questa mattina stiamo viaggiando e in solitario. Lo facciamo con due viaggiatori e molto altro, per la verità. Claudio Visentin, Rita Fanni. Claudio Visentin, cosa c'entra il traffico con la voglia di viaggiare?
C'è una ricerca molto interessante che io ho verificato anche di persona, chiedendo ad alcuni grandi viaggiatori. Allora, l'impulso a partire per un viaggio in solitaria, mollo tutto e me ne vado dall'altra parte del mondo, statisticamente avviene quasi sempre verso le 7:45 di un martedì mattina, mentre sei bloccato cercando di entrare nella galleria per Lugano e ti guardi intorno, ognuno nella sua macchina e ognuno fermo. Bellissima questa immobilità nella mobilità, e dici: mollo tutto e me ne vado, basta così. Il basta così esplode lì.
Quindi statisticamente 7:45 mentre si è nel traffico.
Di un martedì nel traffico.
Ascolta Tutorial e la tua vita cambierà. Ciao a tutti, buona giornata.
Tra poco chiediamo anche agli ospiti cosa vuol dire, in che senso la vita cambia viaggiando in solitaria, ma prima volevo tornare ad ascoltare voi.
Ne ho fatte diverse di viaggi da solo, in Sri Lanka, Thailandia, Stati Uniti. Durante i viaggi mi capitava sempre un momento particolare, perché mi rincresceva di non avere qualcuno insieme per condividere i momenti speciali, magari unici. Poi ho trovato la partner giusta e da quel momento, insomma, abbiamo fatto tanti safari fantastici, vissuti in due. È tutta un'esperienza completamente diversa. Un altro messaggio mi è pure capitato e fa il paragone qua tra il viaggiare da soli, che è un po' come andare al cinema da soli. Mi è capitato di trovarmi da sola a vedere un film al cinema, sono tornata a casa e ho rimandato la visione del film a un altro giorno grazie alla comprensione del gestore della sala. Insomma, questa signora non voleva far lavorare il personale per lei da sola, insomma. E un ultimo messaggio: è chiaro che se vai a Barcellona per vedere Gaudí e la Sagrada Famiglia e a tua moglie interessano solo le boutique di una marca che inizia con D e finisce con Gual, hai perso in partenza, meglio stare a casa.
Beh, allora, diciamo che in comprensione di coppia, quello che cerchiamo nella vacanza l'abbiamo parlato nella prima ora, dicendo che bisogna partire un po' con le idee chiare. Con Rita Fanni stavamo parlando dei viaggi in solitaria, abbiamo appena accennato che una delle sue prossime destinazioni è la Mongolia, però una domanda che mi stava a cuore, Rita, era proprio: che cosa cerchi quando viaggi, quando vai a fare le tue fotografie, quando vai in giro con la tua cagnolina? E ho scoperto prima anche Daniele,
anche il gatto.
Sì, è vero. È una cosa, io non l'avevo mai sentito viaggiare col gatto, magari qualcuno adesso gli si apre un mondo. Ma dicevamo, che cosa ti spinge, Rita?
Allora, spesso si pensa al viaggiare come un'occasione per rilassarsi, per staccare. Per me è esattamente il contrario, non staccare ma concentrarsi. Il viaggio per me è un pretesto per il cambiamento. Poi non sempre so quale sarà il tipo di cambiamento che arriverà. Però mi piace che il viaggio sia un'occasione per imparare delle nuove cose, per scoprire delle nuove cose e soprattutto qualcosa, un tipo di esperienza da cui si torna come una persona diversa.
Quindi non si parte a caso, parte sapendo cosa si va a cercare in un certo senso, per tornarne un po' diversi.
Sì, diciamo che ho un punto di vista di questo genere. A me piace organizzare le cose prima, ma poi mi piace improvvisare. Quindi mi faccio delle aspettative, immagino che il luogo che scelgo per il viaggio mi porterà a confrontarmi con un tipo di situazioni, ma non posso prevedere quali saranno esattamente queste situazioni.
C'è stato questo scrittore svizzero, Alain de Botton, molto noto, ha scritto Un'arte del viaggio. Lui diceva: tra una decina d'anni non avremo più agenti di viaggio, perché non serviranno a molto, in quanto tutti faranno i biglietti per conto loro, ma avremo degli psicologi e tu ti siederai davanti a loro e gli dirai: mi sento un po' solo, faccio poco movimento, esco poco la sera. Lui dirà: Baleari, 2 settimane, ti prescriverà delle destinazioni.
Bellissimo.
Oppure dirai: voglio scavare dentro me stesso, Tibet, 14 giorni. E dice: sarà così.
È un'evoluzione del consulente di viaggio, allora.
Rita Fanni, prima di congedarla, vogliamo un po' tornare su questo viaggio in Mongolia che farà a giugno, se ho capito bene.
Sì, parto alla fine di giugno, ma essenzialmente sarò in Mongolia le prime 2 settimane di luglio.
Di luglio, ecco. Sarà un viaggio non in solitaria, ma è molto interessante come ha trovato i suoi compagni di viaggio. Vogliamo spiegarlo?
Sì, li ho trovati tramite internet, proprio su un gruppo di appassionati della Mongolia. In realtà ancora sarà per me una sorpresa se sarà un viaggio da sola insieme a loro, perché ci siamo dati appuntamento a Ulan Bator, ma non sappiamo se ci incontreremo. Loro stanno facendo un giro del mondo che durerà 2 anni, sono partiti da Londra e adesso sono al loro 10° paese, sono ancora in Europa. A un certo punto loro saranno in Russia, prenderanno un treno e cercheranno di arrivare nella capitale della Mongolia, con tutte le avventure che possono esserci durante questo percorso, perché non saremo in contatto per un breve periodo. E ci siamo dati appuntamento e speriamo di incontrarci. Io invece andrò in Mongolia, passando per la Corea, starò una mezza giornata in Corea e poi vado
viene
in Mongolia.
Comodo in effetti, no? da Zurigo dice, ma quasi quasi passo da... Perché la scelta di passare una vacanza o comunque un periodo di viaggio con degli sconosciuti?
Ma era un'occasione interessante, perché sono dei personaggi molto, molto particolari. Mi è piaciuta questa idea del fatto che per 2 anni hanno deciso di lavorare lungo strada portandosi il computer, certo. E quindi è un'esperienza interessante. Però sono, ecco, anche se non dovessimo incontrarci, ho comunque la mia idea del tipo di esperienza, certo, che vorrei fare.
Ultima battuta, come si fa a portare in vacanza un gatto?
Allora, intanto sconsiglio di andare in posti molto lontani. L'idea è sempre di tenere a mente quelli che sono i bisogni del proprio compagno di viaggio peloso. La mia gatta viene con me nei posti un po' vicini.
Ah,
ecco.
Ok. Quindi, e non è difficile, insomma. Non è che ogni tanto dice faccio un giro, Rita, ci vediamo più tardi, perché i gatti sono molto indipendenti, no?
La mia gatta è quasi un cagnolino. Lei non sa di essere un gatto.
Ah, ok. Quindi questo
non
aiuta.
Sa di essere un gatto.
Questo aiuta. Rita Fanni, grazie per essere stata con noi e alla prossima occasione. Buoni viaggi.
Grazie.
Alla prossima.
Io mi ricollego invece con quello che ci diceva Rita solo per una battuta con Claudio Visentino, ovvero Rita Fanni nel suo raccontare ci diceva di queste persone che viaggiano facendosi il giro del mondo. Allora magari qualcuno all'ascolto può avere pensato, ah, ma allora è un tipo, il viaggio di cui state parlando questa mattina si rivolge solo a chi non ha problemi nel viaggiare, non ha problemi economici e non ha problemi di lavoro. Invece il tipo di viaggio di cui parliamo noi è per tutti.
È per tutti, ci sono addirittura anche dei tour operator, delle agenzie di viaggio che organizzano, una cosa molto curiosa, viaggi per chi è troppo impegnato per organizzarseli lui. È molto divertente questo nuovo settore.
Lo ripetiamo, mi sono persa persino io nella frase. Organizzano viaggi?
Organizzano viaggi per chi è da solo. Cioè, ci sono sempre più persone che durante l'anno magari lavorano, hanno poco tempo, vanno in agenzia e dicono io voglio fare un viaggio da solo, però non voglio che ci siano troppe coppie o famiglie. Allora ci sono viaggi di gruppo per chi è da solo, rigorosamente distinti sul fatto se cerchi o no l'anima gemella. Qualcuno la cerca e vuole avere qualche opportunità e ci sono crociere a tema, ma qualcuno non vuole essere infastidito da queste cose in viaggio e quindi dice però dove nessuno cerchi l'anima gemella. E stanno nascendo questi nuovi strani segmenti di mercato.
Cosa significa affrontare un viaggio da soli? Cosa vuol dire ritrovarsi in un paese lontano senza un compagno di viaggio con cui scambiare 2 parole? Parole. Quali sono i pro e i contro dell'essere dei viaggiatori solitari?
Entra in contatto con Tutorial.
Abbiamo nominato poco per adesso questa mattina i viaggi in cammino. Per esempio c'è Paola, la nostra ascoltatrice, ci ha scritto su Facebook: da solo ho fatto il cammino di Santiago e poi ho visitato molte città europee. In un certo senso questi viaggi in cammino, soprattutto quando sono spirituali, puoi anche essere accompagnato da qualcuno, ma fai lunghissimi momenti in cui in realtà sei da solo. E oggi parliamo anche proprio con una persona che addirittura ha dedicato un libro al camminare da sola.
Si chiama Alessandra Beltrame, lei è l'autrice di Io cammino da sola, pubblicato da Ediciclo, ed è al telefono con noi. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno.
Allora, come mai ha deciso di camminare da sola? Qual è stata la scintilla che a un certo punto le ha detto ma sì, dai, parto e vado?
Ho cominciato a camminare da sola quando mi sono accorta che la solitudine era diventata, invece che un modo di essere libera, indipendente, di rivendicare anche un diritto a fare le proprie scelte in autonomia, stava diventando un peso. E allora mi sono detta, affrontiamola, guardiamola in faccia, questa solitudine, e proviamo a stare da soli davvero, perché poi alla fine nella vita di tutti i giorni noi, anche se siamo da soli, ci circondiamo comunque di persone, anche io le chiamo protesi, ci sono dei modi e degli ausili che, per esempio la televisione, per esempio anche la radio in un certo modo, per cui partire per un cammino da sola, come ho fatto io, è stato proprio il modo di conoscere me stessa e allo stesso tempo guardare in faccia effettivamente la solitudine e capire se potevamo continuare a convivere o che cosa, insomma, se vinceva lei o se vincevo io.
Ecco, esorcizzare magari un po' la paura, Alessandra Beltrame. Alessandra, certo. Giornalista freelance, abbiamo detto che i suoi viaggi si trovano nel libro Io cammino da sola, ma anche nel sito iocammino.org. A questo punto vogliamo sapere questo primo viaggio, raccontiamo qualcosa in più.
Sì, nel gennaio del 2017 io parto, esco da casa e mi incammino col mio zaino da sola, lascio a casa anche i miei animali, perché non si viaggia da soli. Se si viaggia col proprio cane, si deve viaggiare proprio completamente da soli. Il cane è una compagnia assolutamente fantastica, meravigliosa, e quindi lascio tutti e parto, mi incammino. E ho scelto di ricongiungermi, io in quel periodo vivevo a Udine, però ho scelto di ricongiungermi con un cammino che mi avrebbe consentito comunque un viaggio tutto sommato abbastanza sicuro, anche abbastanza protetto, anche perché era pieno inverno, faceva molto freddo e perché ero completamente da sola. E quindi ho scelto la via Francigena nella parte toscana e laziale, e mi sono lasciata andare, mi sono affidata, diciamo, ai miei piedi, alle mie gambe, alle mie spalle. E all'inizio è stato, diciamo, sicuramente abbastanza, diciamo, ha sollecitato molto, ecco, anche certi pensieri forse più cupi, e poi col proseguire delle giornate questa, diciamo, anche malinconia o sicuramente riflessione si è aperta, e ho sicuramente goduto e apprezzato tantissimo e imparato a stare sola e a capire il motivo per cui avevo cercato proprio questo cammino. Io viaggio da sola, ho viaggiato molto da sola, ho anche viaggiato molto in gruppo, amo entrambe le cose, amo il viaggio in sé, però non c'è dubbio che l'esperienza del camminare da soli aiuti poi a stare meglio anche poi con gli altri.
Di quanti chilometri stiamo parlando? La via Francigena è molto molto ampia, lei che percorso ha fatto?
Io sono partita da casa, però poi dopo, per ricongiungermi, diciamo, ho deciso di partire da Siena e sono andata verso Roma. In realtà mi sono fermata prima perché mentre camminavo scrivevo, e ho deciso a un certo punto del cammino, non lo svelerò perché poi è anche, diciamo, la parte finale del libro, di a un certo punto fermarmi e di consegnare questo libro, che si è completato proprio mentre ero in cammino. I chilometri io tendo a non contare, anche se ho tracciato sicuramente la mappa, diciamo che erano una ventina al giorno, i giorni sono stati circa due settimane, quindi insomma potete fare i conti.
Circa 300 chilometri.
Sì. Certo, sì.
E come ci si prepara per un viaggio da soli e a piedi? Cioè, chiaramente ha dato delle crocchette extra al suo cane, perché sennò due settimane senza nessuno sarebbe stato difficile. Ma
io ho dato qualche soldino e gli ho detto, vabbè, insomma,
vai a fare la spesa. Brava. Ma e per il resto come si è preparata?
Allora, questa è una domanda che mi fanno in molti, e io quando mi chiedono appunto cosa bisogna portare nello zaino, dico sempre: la cosa che non deve mai mancare è la tua testa, poi tutto il resto viene da solo. Non c'è niente di indispensabile, così come tante cose che pensi che siano indispensabili poi diventano superflue e le abbandoni lungo il cammino. È anche vero che secondo me partire per un viaggio in solitaria, da soli, a piedi, diciamo dovendo bastare a se stessi, dovendo essere il proprio motore, no? La propria compagnia, insomma il proprio ausilio, il proprio anche mezzo di trasporto, richiede una certa preparazione, e io mi sono preparata a questo viaggio camminando prima molto in gruppo, avendo delle ottime guide negli anni precedenti, quando ho iniziato a fare viaggi a piedi, e anche guardando gli altri, imparando dagli altri, e soprattutto anche partecipando a dei corsi, perché poi alla fine ho deciso di approfondire tante nozioni e conoscenze iscrivendomi a un paio di corsi di escursionismo del Club Alpino Italiano, della Società Alpina Friulana in realtà, perché all'epoca vivevo a Udine, E sono stati utilissimi. Molto perché utili. Sicuramente mi ha permesso di apprezzare proprio questa solitudine, di prendere le parti positive, magari non trovarmi impicciata in problemi.
Certo.
Per esempio anche, sì, insomma, di affrontare
pratici,
certi momenti,
cose pratiche.
Certo.
Alessandra Beltrame, noi la ringraziamo molto. Ricordiamo il suo libro Io cammino da sola, pubblicato da Ediciclo, e il suo sito iocammino.org. Alla prossima
grazie.
Occasione. Buon viaggio, grazie.
Grazie a voi, arrivederci. Grazie.
Questa mattina sono i vostri viaggi anche protagonisti della trasmissione. Ripasso la parola a Mirko Bordoli che vi legge.
Lo scorso anno sono partito per Bellinzona con il treno da solo per 3 settimane visitando tanti paesi nordici magici e affascinanti. Faceva pure freddo, ma ho trovato molta compagnia calorosa soprattutto la sera.
E ha
calorosa...
detto tutto, e ha detto tutto. Elisa, fermati qua.
Prossimo messaggio.
Fermati qua che abbiamo capito.
Meglio viaggiare soli che mal accompagnati, ci scrive un'ascoltatrice. Il carattere delle persone lo scopri purtroppo solo andando in vacanza insieme.
Vero.
Dopo diverse esperienze negative preferisco viaggiare in solitudine. Ancora uno, bella la vacanza da solo se sportiva e culturale leggendo dei libri. Ma non c'è di meglio che fare le vacanze con la persona che si ama. Meglio ancora mia moglie e il mio cane. E poi abbiamo un regista della nostra televisione, della RSI.
Tra poco lo sentiamo, perché dobbiamo parlare di un'altra cosa e anzi chiedo al nostro regista di darci il sottofondo ideale. Eccolo qua il sottofondo. Chi è quest'artista che ci suona nelle orecchie? L'avete riconosciuta? Fai sentire un po', alza un po'.
Britney Spears.
Ma che Britney Spears?
Non è Lady Gaga?
Non è Lady Gaga.
Iva Zanicchi?
No. Dai,
Katy
è
Perry.
La regina del pop, non scherziamo,
sì.
È la regina del pop, stiamo
Beyoncé.
Parlando di Madonna, noi celebreremo Madonna in una puntata speciale di Tutorial, mercoledì 18 aprile, vero Elisa?
Dalle 9 alle 11 non ci sarà Madonna, questo possiamo dirlo.
Beh,
in un certo senso sì.
Siamo in trattative.
Siamo in trattativa, diciamo così.
Ci sono moltissimi ospiti, ci sono diverse sorprese. Su lei ospite ci stiamo lavorando, ma soprattutto potete esserci voi, perché venite a fare colazione con noi prima. Sai che
esatto.
Io questa parte ci tengo.
Brava, 8:30 venite qua.
Perché riconosciamo gli ascoltatori.
È chiaro,
così.
Se siete liberi, controllate l'agenda. Magari per caso il 18 di aprile siete liberi, venite qua con noi, vedete il programma. Conoscerete Mirko,
noi.
Elisa, Madonna, Daniele, eccetera, eccetera. E poi ovviamente celebreremo questo personaggio che da più di 40 anni è veramente ai vertici delle classifiche. Saremo anche in streaming video, in diretta streaming video.
Sì,
ma come fate a essere dei nostri?
Oh, brava.
0848 03 08 08, chiamare adesso e dite io voglio esserci per Madonna e la colazione.
Esatto,
per
oppure,
la colazione
oppure
o per
ci contattate anche via WhatsApp, è uguale, nessun problema. Questa canzone qua, per quelli che magari non si ricordano bene, è questa canzone qua. Che bella, perché Peloi, lei poi, cosa ho detto? Peloi ho detto, cosa vuol dire Peloi?
Vabbè. Il WhatsApp correlato a Madonna non è cambiato, è sempre quello, è 079-873-9825,
sì.
Non è un altro numero,
no,
se no,
no
telefonano.
0848-07-07.
Lo ridico
0808.
Io. 0848-03-0808. Sempre da questo numero di telefono, ma al contrario, siamo stati noi a contattare una persona che ci ha scritto
sì.
un messaggio. Abbiamo detto no, bisogna assolutamente chiamare una persona che fa una cosa per me è bizzarra, per qualcun altro è fantastica, in ogni caso è un'esperienza incredibile.
E siamo onorati innanzitutto che ci ascolti un regista della nostra radio televisione della RSI. Stefano, buongiorno. Stefano Ferrari.
Allegria Mirko e a tutti voi.
Allegria.
Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, leggo un pezzo del messaggio che ci hai mandato. Ho sperimentato per lavoro, poi è diventato quasi una droga durante un'estate. Mettersi in strada da soli a fare autostop, e sin qui, ok, con un cartello con la destinazione ovunque. Ho conosciuto gente fantastica. L'adrenalina del dove con chi andrai è impareggiabile. Dove sei finito, Stefano Ferrari?
Dopo qualche giro, diciamo come una trottola in Ticino, perché magari mi prendevano a Roveredo, poi tornavo a Grono, poi da Grono prendevo uno che andava a Roveredo, quindi ho fatto diverse notti in Ticino, sì. Poi è iniziata questa avventura che mi ha portato in Ucraina.
L'abbiamo vista anche in televisione, no? È stato un documentario molto, 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 molto bello. Complimenti.
Sì, il produttore mi dava del pazzo quando avevo questa idea, perché così io vedevo gli autostoppisti con questo cartello che indicava Zurigo, Milano, insomma, tante destinazioni, e io mi sono chiesto, ma se io scrivessi ovunque, dove finirei? E da lì è partito il tutto, insomma.
È anche vero che c'è poi la domanda inversa, come si torna indietro?
Da ovunque.
Ecco, dall'Ucraina io chiamai l'allora produttore di storie Federico Iolli, che mi disse: ah, sei finito fino là, vabbè, adesso prendi l'aereo e torna indietro. Io ho detto: dai Federico, fammelo scrivere in cirillico questo ovunque, vediamo chi mi prende dove vado, no? Se riesco a tornare a casa. Mi ha raccolto un pulmino di badanti che venivano in Italia a lavorare.
Ecco, i badanti di lunedì, di cui abbiamo parlato lunedì a Tutorial, il cerchio si può congiungere, ecco.
È vero, è vero. Poi a un certo punto nell'autogrill, ma come dire, questo non ascoltino i bambini, a un certo punto in un autogrill le badanti mi hanno detto: vieni a conoscere anche queste nostre amiche, ed erano amiche dai 20 ai 25 anni che andavano in Svizzera a praticare, insomma, il mestiere più antico del mondo, facevano le escort, e niente, mi volevano conoscere, perché volevano conoscere un pazzo che viaggiava in questo modo. Entro, insomma, nel loro pulmino e, per usare una battuta cara a un mio amico, credevo di essere morto e di trovarmi già in paradiso, perché avevo una bellezza incredibile davanti a me. Loro mi hanno anche addirittura detto: ma dai, vieni con noi, ti portiamo noi fino in Svizzera. Io sono rimasto fedele alle mie badanti che mi avevano promesso di portarmi loro.
Era una scelta difficile, mi rendo conto che è uno di quei momenti della vita in cui si è a un bivio. Stefano Ferrari, grazie per questa testimonianza.
Grazie a voi, buone
cose. Alla prossima, quando si parla di... Sì.
Magari aggiungo una cosa, sì. Se qualcuno vuole partecipare a un esperimento che si potrebbe ideare, ovvero mettersi contemporaneamente, lo stesso giorno, una decina di persone in 10 posti diversi a fare autostop in questo modo, con una destinazione ovunque, e vedere poi le 10 persone dove arriveranno, ecco, in questo caso... scrivetemi stefano.ferrari@rsi.ch. Chissà che questo esperimento
è un bel format,
veramente...
è una bella idea.
È un'idea.
Perfetto. Grazie Stefano,
grazie
Ferrari,
voi,
grazie.
Un abbraccio,
arrivederci.
Sto pensando alle mamme all'ascolto, oggi gli arriva a casa il figlio e gli dice: mamma, ho sentito la radio di questa iniziativa, lo faccio. Le vedo già con i capelli bianchi. Claudio Visentin, siamo arrivati anche con il nostro ospite.
Sì, è vero, alla fine abbiamo ancora proprio due cose, sì. A meno che lui non abbia qualcosa da commentare. Che hai sentito un sacco di cose interessantissime. No, intanto io ho sentito, mi dicevi prima fuori onda, che c'è anche la possibilità di essere viaggiatori solitari ma accompagnati. Cosa vuol dire?
Allora, c'è la possibilità di fare dei viaggi, appunto, abbiamo detto, rivolti a persone sole, che però poi vanno a finire in un gruppo, viaggiano in un gruppo. Quindi ci sono viaggi organizzati per persone sole, che è una cosa un po' strana. Però c'è anche una simpaticissima possibilità che ho conosciuto quest'estate scrivendo un articolo per Azione, io ho una rubrica di viaggi su questo settimanale, ho conosciuto questa finlandese Enna Rinnekangas, la quale ti accompagna dove vuoi. Lei ha 32 anni, è già stata in 40 paesi, Canada e Nuova Zelanda sono i suoi preferiti, e lei ha creato questo mestiere di accompagnatrice di viaggio. Vi sentite soli, non volete viaggiare da soli, viene lei, un'esperta, è una bellissima ragazza bionda, vi dice subito che se siete uomini di non farvi strane idee,
niente avance. Un libro da consigliare, un paio di libri per chi magari vuole approfondire questo tema del viaggiare da soli?
Beh, ci sono due libri bellissimi, uno bellissimo, William Blaker, Lungo la via incantata, ad Elfi, racconta di un viaggio in Romania, lui va in Romania da solo quando cade il muro di Berlino, proprio appena cade il muro di Berlino, e comincia una storia incredibile, alla fine finirà per essere adottato da una famiglia rumena che gli lascia la fattoria e per sposare una zingara da cui poi avrà un figlio. Quindi un libro da William Blaker, Lungo la via incantata, oppure, ed è il mio grande sogno, Paolo Rumiz, Il ciclo ciclope e il racconto di un mese in un faro. Questo è il viaggio.
Il faro è la solitudine più assoluta, cioè oltre a te l'acqua e basta. Non
è la solitudine più assoluta, il faro di mare, ed è ci ricorda che prima o poi nella nostra vita dovremo imparare a stare soli con noi stessi. Poi decideremo se vogliamo stare soli in compagnia, ma questa capacità, questa abilità di accettare se stessi, di stare in pace con se stessi, in un faro altrove, prima o poi dobbiamo trovarlo.
Claudio Visentin, è stato un grande piacere chiacchierare con te questa mattina. Buon viaggio, so che stai lavorando a un terzo progetto editoriale, giusto?
Che parla proprio di fari, e poi ci si rivede o sulle pagine di Azione o qualche corso di viaggio.
O alle macchinette del caffè, intanto ci becchiamo anche lì. Grazie Claudio, arrivederci.
Mirko, ma che cosa leggo? Leggo i saluti di Pina da Sarganza, che saluta tutti, la divertiamo molto, ci scrive anche un po' in tedesco e saluta e apprezza molto la voce di Daniele Oldani.
Grazie zia Pina. È mia zia, buongiorno
Bene.
Pina.
Domenico è convinto che se nella vita quotidiana si trascorre molto tempo da soli, allora si preferisce viaggiare in compagnia, ma se nella vita siamo sempre a contatto con molte persone, allora si preferisce andare in solitario.
Questo era un concetto complesso, però interessante. Tutto quello che ci siamo detti che vi è sfuggito, citazioni librarie, spunti vari, li ritrovate sul nostro sito tra pochissimo tempo.
Adesso vado su e le carico sul nostro sito.
Perché
e domani
che lo fa.
E domani
grazie della domanda.
Prego. Domani ci occupiamo di sushi. Avete la passione per il sushi? Questo piatto tipico della cucina giapponese che è a base di riso e poi con altri ingredienti come pesce, alghe, vegetali e uova. Bene, siccome è diventato molto popolare, noi vogliamo capire cosa c'è dietro la passione per il sushi.